arriva in questo tempo, sei ancora tornando lentamente. Ho detto, così è la lettura sapienziale, cioè il no, il quindi ci sono il anche proprio anche nei detti del Padre del Deserto ci sono detti che in qualche modo significano, cioè parlano di alcuni discepoli che avevano ascoltato un insegnamento, un solo insegnamento da parte di un maestro e che poi erano andati via e che dopo tanto tempo erano diventati a loro volta padri e il loro antico padre a un certo punto era andato da loro e gli ha detto ma cosa insegni, cosa no? E lui dice, no, io insegno esattamente quello che tu mi hai detto, quella frase lì, va, cioè, allora come dire, no, il senso di una parola sulla quale stare, ristare, ancora, no? E naturalmente poi noi abbiamo un po', facciamo un saggio, cerchiamo di cogliere una cornice, poi abbiamo luoghi, a Bologna stanno leggendo il Coelet, da altre parti stanno leggendo il Coelet, oggi si legge il Coelet, anche lentamente. Bene, allora leggiamo questo pezzo famosissimo, lo leggo prima nella nostra traduzione, poi vi leggo la traduzione di Mazzinghi e poi tentiamo di balbettare qualcosa. Tutto al suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttare via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno a chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita, e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema. Quello che accade è già è stato, quello che sarà già è venuto. Solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. La traduzione di Mazzinghi, magari seguite così potete, cioè di nuovo nella vostra traduzione per vedere come le parole che... Per ogni cosa c'è il suo momento, un tempo opportuno per ogni faccenda sotto il cielo. Tempo per generare, tempo per morire, tempo per piantare, tempo per sradicare il piantato. Tempo per uccidere, tempo per guarire, tempo per demolire, tempo per costruire, tempo per piangere, tempo per ridere, tempo per far lutto, tempo di danzare, tempo per gettare pietre, tempo per raccoglierle, tempo per abbracciarsi, tempo per staccarsi dagli abbracci, tempo per cercare, tempo per perdere, tempo per conservare, tempo per buttare via, tempo per strappare, tempo per ricucire, tempo per tacere, tempo per parlare, tempo per amare, tempo per odiare, tempo di guerra, tempo di pace. Quale profitto per chi agisce in tutto il suo affaticarsi? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si affannino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa al tempo opportuno. Ha posto anche nel loro cuore il mistero del tempo, senza però che essi riescano a comprendere l'opera che Dio ha compiuto da cima a fondo. So anche che non c'è altro bene per loro se non gioire e passarsela bene durante la loro vita, ma ogni uomo che mangi o beva o si goda il benessere per tutta la sua fatica, anche questo è dono di Dio. So che tutto ciò che Dio fa resta per sempre. Non c'è niente da aggiungergli, niente da togliergli. Dio fa così perché lo si tema. Ciò che è stato accade ancora oggi e già esiste ciò che sarà. Dio ricerca il tempo fuggito. Avete notato già qualche cambiamento di traduzione? La traduzione di Mazzinghi è più letterale, più... sapete che la traduzione della Bibbia che abbiamo, che è già un passaggio ancora, un miglioramento, però ancora, perché uno dice, ma perché la nostra traduzione ufficiale magari molte volte viene criticata, viene fatta vedere che potevano, cioè perché la traduzione non la fanno solo i biblisti, ma la fanno, si mettono in mezzo i liturgisti, i pastoralisti, eccetera, per cui molte volte si dice la condizione ancora di diffusa ignoranza che c'è della scrittura da parte del popolo di Dio, in qualche modo potrebbe ingenerare difficoltà di comprendere il senso, eccetera, eccetera, per cui a volte la traduzione viene appianata, no? Cioè, quindi se non tradita, però. Allora per questo quando approcciamo il testo cerchiamo di cogliere anche altre traduzioni e confrontarle. Allora è un testo conosciutissimo, no? Non si sa bene se questo è una composizione letteraria di Coelet o se è un inno, un testo che Coelet conosceva, fatto da altri, e che poi lui ha messo dentro. Questo non lo sappiamo e ci sono ipotesi diverse, non possiamo neanche tanto saperlo. Quello che conta è che qui si parla di tempo, fra l'altro si parla in ebraico la parola zman che dovrebbe corrispondere piuttosto al tempo come un po' come durata, e la parola et che invece è il tempo opportuno. Anche se poi quello che poi è il Kronos, no? Il Kairos, cioè non è proprio nell'idea ebraica, no? Cioè l'idea di una eternità. Ieri vi ricordate, parlavo di questo, cioè l'ebreo non è che tanto, pensate che nella mentalità antica ebraica non c'erano pensieri astratti, l'ebreo doveva sempre collegare all'esperienza la comprensione, no? Anche non c'è la teoria che riesce a pensare cose che non hanno a che fare con l'esperienza concreta. Tanto per dire, se noi avessimo qui un ebreo antico e gli parlassimo della solidarietà, lui non capisce, come la solidarietà, no? La bontà. Non capisce, cioè soltanto se tu gli fai vedere una persona che spezza il suo pane e le dà a un povero, dice, un uomo solidale, no, vedete l'aggancio all'esperienza concreta, no? Per cui questa idea dell'eternità come qualcosa non appartiene tanto alla mentalità antica, per cui è il tempo opportuno, infatti, no? c'è un tempo opportuno, c'è ogni momento. Qui questo bel testo che conosciamo sono 14 coppie, 14 coppie, 28 tempi. 28 tempi. Ricordate che per gli ebrei il mese lunare, no? Cioè ancora oggi sia gli ebrei sia i musulmani hanno il calendario lunare, soltanto che gli ebrei hanno inserito un meccanismo che aggiunge ogni tot di anni un mese, per cui loro riequilibrano, no? Lo scorrere del tempo rispetto a per esempio anche al nostro calendario. Invece i musulmani, no? Calcolando sempre in maniera rigida 28 giorni, allora c'è uno sfasamento, no? di tempo. E, allora 28, quindi il tempo. Ricordate che la creazione viene raccontata in 7 giorni, no? Viene raccontata in 7 giorni semplicemente perché appunto gli antichi ebrei avevano il calendario lunare, no? Le fasi, quindi queste settimane. 7 poi sarà anche il numero di Dio, eccetera, eccetera. Quindi il tempo. 7 nelle mani di Dio già ancora, no? Tutto questo. Ogni cosa al suo momento, tutto al suo momento, ogni cosa al suo tempo. E allora queste 14 coppie che non si riesce a, cioè ci sono dei tentativi a un po' a definire, sono coppie di che cosa? Fra che cosa? Fra tempi positivi e negativi? Ma uno potrebbe dire sì, più c'è la gioia nel nascere, c'è più tristezza nel morire, ma un positivo piantare ed è sempre negativo sradicare quello che si è piantato? No? Eccetera, eccetera, demolire e costruire, a volte bisogna demolire per costruire, cioè, quindi non si può dire positivi e negativi. Qualcuno propone una polarità tra desiderabile e indesiderabile, come dire che per alcune cose va bene, anche se non va bene per tutto, no? È desiderabile nascere e non è desiderabile morire, però anche qui, no? Non è desiderabile piangere, è desiderabile danzare, cercare un tempo per perdere, cioè ci sono tentativi, ma non si riesce a trovare una struttura con delle definizioni di queste coppie, no? In modo da metterle come polarità. Si può dire in generale che sono i tempi della nostra vita, sono i tempi della nostra vita, dove c'è appunto il tempo del nascere, un tempo per ogni cosa, no? 14 azioni, attenzione, in ebraico è tempo per, cioè già dall'idea di il tempo opportuno per fare quell'azione, c'è il tempo per nascere e c'è il tempo per morire. C'è il tempo per, allora questo per generare, esattamente si dice in ebraico, per generare, e vedete anche qui la morte, no? La morte come qualcosa che è parte della vita, no? E c'è un tempo opportuno, c'è un tempo opportuno per morire, e un tempo così per piantare, per sradicare quello che si è piantato. Ricordate Geremia, quando Geremia viene chiamato, a un certo punto gli dice: io ti pongo per piantare e per sradicare, per demolire e per costruire, no? Cioè, notate ancora quest'altra coppia, un tempo per uccidere e un tempo per curare, e non è simmetrica, no? C'è un tempo per uccidere, anche qui non c'è un giudizio negativo, no? Nel senso che, intanto sapete che soltanto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, Giovanni Paolo II, correggendo il catechismo della Chiesa Cattolica che era stato fatto qualche anno prima, pone l'uccisione come atto sempre, no, in sé non accettabile, no? Ma nella storia, oltre che poi questo viene continuato a fare, lo continuiamo a fare purtroppo, ma nella storia della Chiesa Tommaso d'Aquino per esempio approvava e pensava che era giusto il tirannicidio, e Dietrich Bonhoeffer per esempio lui partecipò, sapete, al tentativo di uccisione di Hitler, no? E quando cercava di spiegare il motivo era quello che diceva: che se io vedo un pazzo che con la macchina si sta lanciando su una fermata dell'autobus piena di gente, io ho il dovere di, no, rifarei tutto per bloccare quel pazzo, no? E quindi al di là di, quindi c'è, adesso non entriamo, non è questo il punto, no, su cui dobbiamo discutere o pensare, ma lo cogliamo come qualcosa che in qualche modo entra, no, nella vita dell'uomo con un tempo per, soltanto che l'uomo se uccide non può dare la vita, allora non è un tempo per uccidere, è un tempo per ridare vita, no, l'unica cosa che l'uomo può fare è appunto curare, tentare di guarire qualcosa che è malato, ma non è qualcosa che è morto, non è qualcosa che è morto, no? Questo è interessante, no? Perché potrebbe aprire anche riflessioni su quella morte che non è la morte fisica, ma la morte di relazioni, no? Per esempio anche la tematica relativamente alle vicende matrimoniali, no? Tante volte sul discorso delle crisi è che si può tentare di curare ciò che ancora in qualche modo può avere ancora vita, ma quando è morto è un ambito di riflessione, di un tempo per demolire, un tempo per costruire, c'è un tempo anche per noi, no? Credo ci sono dei tempi a volte che c'è bisogno di destrutturare, mettere in crisi, rivedere, togliere, come cioè, vedete anche c'è l'immagine appunto di una dell'edilizia, no? E quindi allora tempo per ristrutturare, magari buttando giù alcune cose, e poi un tempo per riconoscere ciò che costruire, un tempo per piangere, e un tempo per ridere. Anche qui non è visto in maniera negativa, come dire, c'è un senso, no? È un momento in cui si può piangere. Saper piangere è poter piangere, no? È nel momento giusto, no? Il Signore Gesù sapeva piangere, questo lo dico perché poi spesso nella nostra cultura, per dire, per noi uomini è sempre un po' così, no? Cioè, noi accettiamo più facilmente che una donna pianga, no? Piangi come una donna, no? È un uomo che piange come una donna. Un uomo non piange, no? E il Signore Gesù sapeva piangere, cioè nel senso che non è che voleva, no, ma quando c'era davanti a Gerusalemme, davanti al, no, e davanti a Lazzaro, davanti, no, il Signore scoppiò in lacrime, dice, no, scoppiò in lacrime. E un tempo per ridere, un tempo per gioire, un tempo per gioire. E poi ecco, un tempo per far lutto, un tempo per danzare, un tempo per. Io ho vissuto una volta una situazione unica, spero che rimanga unica nella mia vita, nel senso che così, nel senso che ero andato dal, ormai tanti anni fa, un amico gesuita sloveno era stato ordinato prete e faceva la festa nel suo villaggio. e in Slovenia, soprattutto nei villaggi, è veramente anche l'ordinazione, la festa per la prima messa è una festa del villaggio, tanto che si vanno a tagliare due alberi nelle foreste slovene, no? Cioè, e li si puliscono tutti fino a lasciare un pennacchio e si mettono i due alberi davanti alla strada principale, ormai all'entrata, alla porta della città, del villaggio, in modo che tu da lontano vedi quei due pennacchi e sai che lì c'è festa, no? Un segno di festa. Allora ero andato lì e sono rimasto a dormire a casa di lui, con la famiglia, e quindi questa al mattino la celebrazione, pomeriggio un grande tendone, andando a mangiare tutto il villaggio, grande festa, eccetera, eccetera. La sera la madre ha un ictus e va in ospedale. Tra l'altro lì a quel tempo in Slovenia, che c'era ancora la Jugoslavia, non ti permettevano di andare in ospedale, per cui tutti i familiari erano a casa, e la mattina telefonano dicendo che la madre è morta. Allora era veramente qualcosa, no? Cioè la domenica era festa e il lunedì era lutto, no? E quindi, no, tanto per dire, il tempo per. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccogliere. Che significa un tempo per gettare pietre e un tempo per raccoglierle? Questo è il testo più problematico e più discusso dell'intero poema. Come riferimento, come tentativo di interpretazione, pensano al tempo di pace e al tempo di guerra. Il gettare pietre, no? Contro il nemico, come ancora oggi fanno ancora i palestinesi verso gli israeliani, no? E hanno le pietre, quelli hanno i mitra. E il tempo di raccogliere sarebbe quello di bonificare il campo conquistato, no? Cioè quindi togliere le pietre per poi lì costruire, arare, fare quello che è del campo conquistato. Altri invece propongono, seguendo un midrash, vedono un riferimento all'attività sessuale dell'uomo. Gettare pietre si riferirebbe all'unione sessuale, raccoglierle invece alla continenza, quando, voi sapete, nella tradizione ebraica non si potevano avere rapporti quando la moglie aveva le mestruazioni, no? Quindi era impura. E qualcuno appunto sottolinea questa interpretazione perché notate che la coppia successiva è un tempo per abbracciare, è un tempo per astenersi dagli abbracci. Ciascuno scelga l'interpretazione che vuole. Però anche è interessante, no? Un tempo per... La tradizione ebraica ha molto meno difficoltà con la sessualità di quanto ce l'abbiamo noi, no? La tradizione ebraica antica, perché noi siamo le nostre radici greche che in qualche modo con il dualismo, no? Fanno sì che quello che ha a che fare con la carne è sempre peccato, diciamoci, no? È sempre peccato. E per cui persino nell'atto sessuale tra marito e moglie, vabbè, dai, cioè, è giustificato se è per la generazione, no? Se non è per la generazione, già peccato. E per cui noi abbiamo problemi col sesso, no? Cioè, quindi non. E nella tradizione ebraica questo era, no? E ricordate, c'è un detto di un rabbino che penso pochi preti avrebbero il coraggio di dire pubblicamente a messa, cioè nel senso che vabbè, poi i rabbini sono sposati. E questo rabbino diceva, cioè, non passi notte del sabato senza che gli sposi facciano l'amore. E questo non lo sentirete da un prete cattolico dire durante una messa, no? E cosa? Allora, oltre che il fatto che appunto nella nostra mentalità che sta sta passando? Punto interrogativo. Noi siamo sempre, abbiamo sempre visto un po' come i celibi, come uno stato superiore rispetto allo stato degli sposati, no? Non a caso c'è una visione anche ecclesiastica legata anche a un potere, il potere nelle mani dei celibi. Di fatto, noi ogni tanto ammettiamo che qualche sposato entri in qualche commissione, no? A volte lo dobbiamo fare commissione ecclesiastica, pastorale, lo dobbiamo fare perché siamo costretti a farlo, a volte, perché non è, ma appena alcuni vescovi, appena possono, rimettono subito dei preti, no? A capo della Caritas, a capo della, no? Cioè, eccetera, la cosa è i preti. Allora c'è questa idea, noi abbiamo purtroppo, ci portiamo dietro questa idea, no? E qui invece appunto se prendiamo l'interpretazione seconda, c'è un tempo per la sessualità, come, no? Poi dopo c'è tutto il discorso, naturalmente la sessualità, la relazione, la persona, eccetera, eccetera. E un tempo per cercare e un tempo per perdere. Che bello questa cosa qui, questo cercare che insieme un po' va in qualche modo cercare, conservare, perdere, buttare via. Vedete, poi fra l'altro questo tempo, in ebreo sempre tempo opportuno, no? Cioè quasi come dire, è importante per l'uomo capire il tempo giusto per quell'azione. Quando fare quell'azione? Quando cercare, quando lasciar perdere, quando conservare, quando buttare, no? E come se appunto lo sforzo dell'uomo è quello di cercare di discernere il tempo giusto. E obbedire e sintonizzarsi con questo tempo, cogliere quasi che la cosa che quando è nel suo tempo, no, apre alla vita, potremmo dire, no? Quando invece il tempo sbagliato non va, no? non è così efficace, non produce vita. Così come un tempo per strappare. E strappare, fra l'altro, nella tradizione ebraica ha a che fare anche con il segno del lutto, lo strapparsi i vestiti, il tacere, qui c'è di nuovo, vedete, come questo versetto 7 che va insieme, strappare un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, qui si può notare un strappare e tacere, no? Un riferimento. E quindi un tempo del lutto, strappare, vi ricordate, strappare era anche un gesto di lutto e di resa, di capitolazione, cioè di qualcosa che a un certo punto mi supera e io lascio perdere, cioè quando in una discussione l'altro proprio non ti reggeva più e dice vabbè, guarda, di quello che vuoi, basta, io non sto più neanche più a combattere, no, con te, allora era lo stracciarsi le vesti, e ricordate che chi lo farà davanti a Gesù? Il sommo sacerdote, tra l'altro un gesto che era proibito al sommo sacerdote, perché nel libro del Levitico c'è scritto che mai il sommo sacerdote avrebbe dovuto stracciarsi le vesti, perché insomma, un sacerdote mai poteva capitolare, e allora lì in qualche modo inconsapevolmente, no, poi nella lettura cristiana noi diciamo che capitola perché finisce quel sacerdozio e quell'economia, no, legata al culto, perché davanti al vecchio sommo sacerdote c'è il nuovo sommo sacerdote, cioè il Signore Gesù. Un tempo per amare, è un tempo per tacere, un tempo per parlare, anche questo non ha molto bisogno di, perché sappiamo come sia saggezza imparare a farlo, no? E come sia appunto fonte di tanti guai non riuscire a farlo, no? Cioè non riuscire a cogliere il momento per tacere e il momento in cui parlare, no? Un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra, un tempo per la pace. Notate qui invece questo versetto, il versetto 8, e alcuni vedono appunto una struttura incrociata, no? Cioè, notate, un tempo per amare corrisponderebbe alla fine, pace. Un tempo per odiare, guerra. Cioè quindi un po' una struttura così, che collega i due termini, no? L'amore che va con la pace. È anche bello che l'ultima coppia ci sia la parola shalom, così importante in tutta la tradizione ebraica, no? Il desiderio della pace. Coelet, no, vediamo, è un ebreo, cioè per cui come dire, rappresentante di quella critica che all'interno della tradizione ebraica di quegli anni, di quei secoli, no, che noi diciamo intorno al terzo secolo, sta criticando la tradizione sapienziale, però rimane, è dentro, cioè critica, ma è dentro un'assemblea, dice io, però in relazione. E allora la pace è il desiderio di ogni ebreo, ma il desiderio di ogni uomo, shalom. E poi ritorna questa parola, che guadagno, questa frase, a chi si dà da fare con fatica. Ricordate che poi questa l'avevamo già trovata, no? Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole, versetto 3, il primo capitolo, no? È un uomo che appunto si domanda, no? Ma poi allora anche la ricerca del tempo opportuno, tutta questa fatica, qual è il profitto? Guadagno, qual è il profitto? E usa un termine commerciale, cioè proprio il profitto, il termine, il margine di guadagno, no, delle azioni commerciali, eccetera, no? Notate quanto noi siamo anche sempre con questa visione dualista, no? Noi facciamo fatica a utilizzare termini che hanno a che fare con il lavoro, con il commercio, con il denaro, in discorsi spirituali. Come dire, i discorsi spirituali devono utilizzare parole pulite, no? Invece il commercio, il denaro, cioè il denaro è qualcosa di, un po' come il sesso, no? Cioè è sempre qualcosa di, che desideriamo, no? Però, no, sono sempre, no, non devi pensare troppo al denaro, perché il denaro è lo sterco del diavolo, no? Cioè per cui, poi alla fine, no, però, allora già utilizzare il termine, il termine profitto, no? Uno dice, ma che, cioè nella parola di Dio, no? Quella che leggiamo in chiesa, dove ci mettiamo tutti seduti, no? Eccetera, col canto, vestiti bene la domenica, e poi uno dice profitto, no? Cioè, quella lo usiamo il lunedì, quando nel nostro negozio cerchiamo di guadagnare il più possibile, pagare meno le tasse, ma la domenica, no? La domenica dobbiamo elevarci, no? Invece no, è la vita, è interessante, no? Perché lui usa questa, chissà se quest'uomo, non sappiamo che lavoro faceva, no? E se magari era anche un commerciante, no? Però un commerciante che pensava, che cercava, che si... E allora rispetto a tutto questo, lui si domanda, ma tutta questa fatica a che porta? A che porta? Ho considerato, versetto 10, e per sé in ebraico è ho visto, vediamo se Mazzini lo mette, considerato, sì, ho visto, considerato, l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Vi ricordate questa frase, ci ricorda un'altra? Ieri avevamo letto che... cosa ci ricorda? Cosa abbiamo letto ieri? Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Capitolo 1, versetto 13. È interessante perché da una parte dicevamo, ricordate, allora, Coelet non è un ateo, nel senso che per lui Dio c'è, però allo stesso tempo dicevamo come Dio appare sopra il cielo, no? Quasi distante, lui è sopra il cielo, noi siamo sotto il cielo, no? E in realtà poi vedete, per Coelet non è, cioè non è indifferente, no? Grazie. Com'è? Non mi aspetto, e poi c'è qualcosa che lui dà, qualcosa che lui vuole, qualcosa che dà all'uomo, no? Questo è una, ricordate, brutto lavoro, si diceva Coelet, no? Questa fatica che di cercare, di esplorare, di cercare il senso, no? E insieme a, cioè, il senso quasi di una vita fatta di tempi opportuni. Una vita che poi è momenti, no? Ma che passa, cioè che sta durando, che ha una... allora qual è il senso? Qual è il profitto di tanti tempi? Dove è importante capire il tempo opportuno, no? Qual è il profitto? A che cosa porta? E allora questo ho considerato, ricercato, ho fatto in qualche modo, ho fatto la volontà di Dio. Dio vuole che io cerchi, Dio vuole che, anche se ricordate poi ha detto che, già l'altra volta ha detto che in questo cercare non c'è un trovare, non c'è un inseguire il vento, e anche se dicevamo, vi ricordate, dobbiamo sempre leggerla nel contesto di una tradizione sapienziale che magari a volte era così sicura di trovarlo. Il senso, no? Di tutto. E allora qui appunto questa occupazione che Dio ha dato agli uomini. Egli ha fatto bella ogni cosa al suo tempo. Egli ha fatto bella ogni cosa al suo tempo. Dice versetto 11, il tutto egli ha fatto bello nel suo tempo. Attenzione, non è il termine in ebraico della creazione. In ebraico la parola è tov, che può significare buono o bello. Chi tov, ricordate il libro della Genesi, cioè il capitolo 1, dove a ogni giorno Dio vide che era cosa buona, e che in ebraico di per sé sarebbe Kitov, Dio vide che era bello, che era bello. Qui non è usato Tov, ma che è bello buono, ma è usato, fatemelo trovare, Yafè, che è bello più esteticamente, cioè o forse più conveniente. Attenzione, perché nel ebraico non c'è tanto il senso della bellezza come gusto estetico semplicemente, no? Ma la bellezza è una cosa, è bella se poi è conveniente al suo scopo, se è fatta bene alla sua bellezza ed è conveniente al suo scopo, per cui deve essere usata, no? Poi questo tutto, anche qui ha diverse interpretazioni, cosa significa il tutto? L'universo, la vita, la morte, probabilmente se rimaniamo a quello che ci stiamo dicendo dall'inizio, che abbiamo letto da Coelet, quando dice mi sono proposto di investigare ogni cosa che c'è sotto il sole, no? Allora questo tutto ha a che fare con l'esperienza umana, con la nostra esperienza sotto il sole. E poi dice, inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. E lui diceva, ho posto anche nel loro cuore il mistero del tempo, senza però che essi riescano a comprendere l'opera che Dio ha compiuto. Da cima, anche questa è una frase bella, evocativa e difficile, no? Cos'è questo mistero del tempo? Che Dio pone nel cuore degli uomini, che Dio ha posto. Si potrebbe pensare a quelle frasi che conosciamo di Sant'Agostino, no? Che il Signore ci ha fatti per lui, in una sete d'eternità. Questo dirà appunto Agostino in un'altra tradizione. Chissà, è la, forse la nostra che dite voi? Che cosa vi risuona questo? Questo mistero, questo Dio che posto nel loro cuore il mistero del tempo. La durata dei tempi. Senza che però gli uomini possano trovare la ragione di Dio ciò che compie. Per qualche interprete, qui c'è questo fatto anche di una... è Dio che pone i tempi opportuni. È Dio che pone i tempi opportuni. Allora l'uomo sente il desiderio di cercare di comprendere il tutto, riuscire a cogliere il senso del tutto, no? Di tutta la propria vita, di tutta la, non è qualcosa che è misura dell'uomo, è capacità dell'uomo. Ancora qualche risonanza?
Altre cose ci invita forse anche ad accettare certi tempi, perché noi a volte non vogliamo passare nel tempo del pianto, in quello della delusione, eccetera, no? Quindi è proprio per dire, guarda, no, la vita non è solo come tu, cioè ti devi anche prendere quella parte, no? Quindi per questo c'è, cioè, questo nel nostro cuore c'è questo desiderio un po' di eternità, forse di andare sempre un po' oltre, no? Però è una cosa che poi non capiamo, perché dobbiamo anche attraversare certi momenti, forse è quello, cioè il senso fino in fondo non, forse non lo capiremo mai, però ci dice guarda c'è questo, però non è solo sempre tristezza, come anche la gioia va presa questa quella fase di, no? Di venire, di esaltazione, questo è un po' ci sono dei tempi in cui noi dobbiamo capire, come quello del piacere e parlare, sì, abbiamo più forse una parte attiva, no? Però in altri è proprio...
momenti, dei tempi che non sono, non siamo noi a deciderli.
Che non siamo a decidere, no? Quando sei bloccati, a volte sei proprio, cioè ci sono dei momenti in cui sei bloccato, cioè la decisione di avere le forze strane. Diciamo, non faccio aprire una via, però ti muovi con la destra e sinistra, non vedi uscito.
Pensavo anche al fatto di proprio la pretesa dell'uomo di decidere lui qual è il tempo opportuno e di anche rifiutare dei tempi che invece ci vengono dati dalla vita, no? Cioè, perché per esempio l'impressione, per quanto, no, come dire, la morte rimane morte, no? E la morte è la separazione, la morte è l'indesiderabile, la morte... E tant'è vero, però allo stesso tempo noi non speriamo che non ci sia più la morte. La nostra speranza è legata a che la morte non sia l'ultima parola, no? Però allo stesso tempo, e quindi in questa speranza, cristianamente, non sto parlando, noi sappiamo che c'è la morte, no? È come un tempo da accettare, no? Cioè questo lo dico per dire, nonostante che la vita umana in generale, no, la nostra vita, almeno qui in Occidente, perché in altre parti del mondo no, ma in Occidente la nostra vita si è allungata e tanti, molti di più che del passato raggiungono, superano gli 80, no? Ricordate la Bibbia che diceva, no, i 70, gli 80 per di più, no? Eccetera. Oggi, non so, sono solo le statistiche, però diciamo le persone che riescono ad arrivare a 90 anni, eccetera, così sono molti di più che nel passato, almeno di quello che noi conosciamo. E, però la cosa che così mi fa pensare è che anche per le persone che raggiungono questa età e che poi muoiono, chi rimane fa fatica ad accettare questo tempo, che c'è un tempo per morire. Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, è sempre un discorso delicato, però cioè, no, il fatto che alcuni no, vanno a cercare situazioni di chi mi dica che l'altro sta bene, è nella luce e mi sta dicendo pensa a te, pensa alla tua vita, sono sempre le stesse cose, pensa a te, no? Tu paghi, però ti dice, ti riassicura, no? Questi vari medium o del genere, no? Allora, questo ha messo nel cuore il desiderio, la nozione, cioè che c'è un tutto, forse che c'è un senso, no? Che c'è un significato che però noi non riusciamo a cogliere, no? E allo stesso tempo c'è quindi un imparare a obbedire quando c'è da obbedire, e un resistere quando c'è da resistere, no? Ma un obbedire a dei tempi che non dettiamo noi il tempo opportuno, no? In alcune situazioni, in alcune...
Però, per esempio, quando abbiamo letto questo tratto di riferimento, anche alla bonezza, diciamo, che c'è di nuovo il modo, che non significa quello che sto cercando di fare. Cioè, se è vero che ci sarà anche di nuovo della morte, ma è vero anche questo, conciliare le due cose significa presentare in nostra differenza. Perché più semplicemente uno potrebbe dire, vabbè, c'è di nuovo la nuova, allora vuol dire che quello che so è la vita. Cioè le cose non giustano, rendono anche quello che voglio io, come dire. Invece pensa di no. Cioè, o potrebbe essere un po' lì. Però comunque sono anche di nuovo e cosa nuova.
Sì.
Però questo non significa che le cose di resta molto. No, però che magari anche per andare di costruttore è stata stata proposta. Cioè, è appena fare così, cioè non è appunto, se no che entrare in una nuova dimensione. Però non è così immediato secondo me fare un'altra dimensione. Ci sono mezzo da fare fuori di una dimensione in qualche modo.
No, 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 ok. Andiamo. Ho capito che per essi non c'è nulla di meglio che godere e procurarsi felicità durante la loro vita. e che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro, anche questo è dono di Dio. Ecco, notate, abbiamo una nota sulla gioia, sulla gioia. E i pessimisti leggono questo come dire, dato che appunto c'è un senso della vita che è un significato del tutto che non si potrà mai riuscire a cogliere, che la vita è fatica, anzi una vita è fatica che è ricercare un senso che non ti porterà a niente, e che un brutto lavoro in cui l'uomo si affatica è voluto anche addirittura da questo Dio che l'ha messo, no, nel cuore dell'uomo, allora godiamocela fin tanto che è possibile, perché dopo. Allora, questa è una visione pessimista. Però di per sé non si può proprio, perché non c'è un senso immediatamente a una lettura, cioè come dire che l'uomo è dato ed è una cosa buona, vediamo come viene detto questo meglio, versetto 12, bene, fra l'altro che non c'è bene, è tov, io so che non c'è tov, bene, è la parola della creazione. Quindi non è non c'è di meglio, no? Come dire, vabbè, accontentati, guarda, no, in questo schifo l'unica cosa un po', no, migliore è quella. No, no, qui si parla di bene, non c'è bene in essi che di gioire e di fare bene nella propria vita. Vedete, per esempio Enzo Bianchi dice: gioia, piacere, godimento, risa sono valori umani che né Israele né Cristo hanno voluto rinnegare. Coelet li ha visti come la sorte riservata agli uomini. Questa valorizzazione delle gioie quotidiane dovrebbe stimolare il cristiano e sottrarlo ad ogni possibile vizio spiritualista. Il coetico "non c'è meglio per l'uomo che mangiare, bere e godersela" non è una massima di colore epicureo offerta come argomento in una polemica, come annota la Bibbia di Gerusalemme. Qui Enzo Bianchi critica la nota della Bibbia di Gerusalemme. Vediamo se c'è ancora. C'è ancora? Dov'era? 12. Forse è la vecchia traduzione. È stato tolto allora. Sì, sì, no, c'è ancora. Nel versetto capitolo 2, 24, dice: mangiare e bere, questa massima di sapore epicureo è presentato come argomento in una polemica. Dice: benché l'autore ripeta questo paradosso come un ritornello, non vi racchiude la sua concezione di vita, come se consigliasse di porre il piacere come scopo dell'agire ed escludesse il senso del dovere. Vedete, è proprio cattolico questo, questo commentatore, no? Che si dice sì, cioè le ragioni come no, no, il dovere, cioè non è una ragione. No? Allora anche qui lo critica. Ma è un testo vigoroso che dice pane al pane, ed è profondamente sapienziale. Stiamo attenti a saltare le realtà penultime, non gustandole o non misurandole nei loro limiti, perché allora come potremo credere e desiderare le realtà ultime? Allora, questo credo che sia una cosa interessante, bella, no? Cioè, anche qui noi veniamo da una concezione, come dire, anche qui negativa, uno sguardo sempre sospettoso su tutto ciò che è piacere e gioia, relativamente anche a quel discorso di che siamo di passaggio, per cui non puoi stare tanto a perdere tempo a fermarti sulle cose, sulle gioie, cioè perché siamo di passaggio, perché lì sarà la vera gioia, no? Intanto qua questa valle di lacrime, no? Cioè, per cui ogni cosa che è un po', ecco, devi gioire, ma non troppo, no? Cioè, poi godete, ma intanto, no? Cioè, così, no? Appunto, cioè, una volta che ero a casa con i miei genitori guardavo i pacchi, quella edizione dei pacchi.
E allora c'era Mark Giusti che chiedeva alla tizia che cosa voleva fare se avesse vinto quella, no? E allora lei diceva vorrei far questo, e poi una parte, no, che le darei invece in beneficenza, e lui diceva commentando, sì sì, perché è giusto che anche un po' pensiamo agli altri, no, un po', cioè, quindi dobbiamo godercela, cioè, però è un momento che poi dopo anche, no, dobbiamo rigerà, perché appunto c'è, cioè, e invece credo che è molto bello questa cosa di che all'uomo è data questi momenti di gioia, il tempo per ridere, il tempo per danzare, c'è anche il tempo del lutto, c'è anche il tempo del piangere, no? Ma c'è anche il tempo della gioia, no? E riuscire a coglierlo e riuscire a goderne di questo è dono di Dio. Riuscire a goderne di questo è dono di Dio. Sapete che tra gli 8 pensieri malvagi, i cosiddetti 7 vizi capitali, no, che nella tradizione di Evagrio dell'Oriente erano 8, i loghi smoi, e mentre poi nella tradizione di Con Gregorio sono diventati 7, c'è anche la tristezza. Cioè, tristezza, cioè non è naturalmente la tristezza di, no, cioè non è naturalmente quella stupidità di quella pseudo spiritualità cristiana che va a ideali della serie. Il cristiano è quello che ha sempre il sorriso sulle labbra, no? È il cristiano che porta, spero che quando li vediate possiate strapparli questi manifesti nelle case di spiritualità, no? Dove c'è il sole, no? In genere la montagna, un ruscello, fiori, no? E la frase, il cristiano porta sempre il sole nel cuore, no? Cioè queste bellissime frasi, eccetera, e che sono assurde perché non ci spingono a ideali. Perché noi sappiamo che la vita che mica è sempre la montagna bella, e poi quella stessa montagna, come chissà chi abita le montagne, altre volte fa paura. Non è sempre la montagna bella del sole, come il mare, per chi abita davanti al mare. Il mare è bello, sì, però certe volte fa paura. E allora è il tempo, c'è il tempo, c'è il tempo, però c'è anche nel tempo della gioia è il tempo da gustare. No, anche Paolo adesso non mi ricordo in quale lettera dice siate nella gioia, no? Cioè faccio dire quando c'è questa, quando c'è questa, accoglietela, no? E a volte, come dire, noi ci installiamo nella tristezza. Credo che il peccato viene visto nella tradizione orientale proprio come patologia della vita, proprio quella tristezza che diventa stile di vita, no? Nella quale uno si installa e non sa gioire più di niente, cioè non sa gioire di quelle cose che arrivano, e sì, è vero, non risolvono i suoi problemi, i problemi ce l'ha, però quelle cose toccano il cuore, quelle cose, no? E allora gioiscile. Bello anche il mangiare, questa cosa qui del mangiare, no? Cioè rispetto a una spiritualità che parlava di questo distacco dal mondo, che era legato anche distacco dalle cose terrene, distacco dal cibo, no? Per cui tu avevi delle persone altamente spirituali che appunto ostentavano la loro ascesi dicendo per me è indifferente. Allora, se voi mi dite che è indifferente bere un buon bicchiere di primitivo di Sava di Manduria pugliese e un tavernello da 1,50 euro, io non vi parlo più. Non vi parlo più. Mi farà causa il tavernello. No? Allora ci fermiamo qui, facciamo una pausa, perché è un'oretta che c'è una pausa di un quarto d'ora e poi facciamo ancora una mezz'oretta, leggiamo ancora un testo. Il calcio della Befana. Grazie a Giovanna.